Ave Maria, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e ben trovati per un nuovo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Quest'oggi non possiamo farci mancare in questo nostro appuntamento un ritorno prepotente, oserei dire, in Veneto e andiamo a Padova per visitare radiofonicamente uno dei luoghi di culto davvero di maggior pregio, di maggior interesse della città. Stiamo parlando della Basilica di Sant'Antonio di Padova, che oltretutto dobbiamo dire è anche un bene protetto dall'UNESCO, e appunto per quanto concerne i cicli di affreschi che si trovano all'interno e non solo. Padova, naturalmente una delle città più importanti, come detto, del Veneto, crocevia molto importante per la regione, ed è la basilica conosciuta a livello mondiale come Basilica del Santo, più semplicemente come il Santo. È una delle più grandi chiese del mondo ed è visitata annualmente da oltre 6,5 milioni di pellegrini, che ne fanno uno dei santuari più venerati del mondo cristiano. Non è comunque la cattedrale della città, titolo che spetta ufficialmente al Duomo. In essa sono custodite le reliquie di Sant'Antonio di Padova e la sua tomba. La piazza del Santo, antistante, ospita il monumento equestre al Gattamelata di Donatello. Donatello realizzò anche le sculture bronze, crocifisso della Basilica del Santo, statue e formelle di varie dimensioni che Camillo Boito ha collocato sull'altare maggiore da lui progettato. Ha la dignità, come abbiamo sottolineato, di basilica pontificia, con i patti lateranensi, la proprietà e l'amministrazione del complesso antoniano, già della città di Padova dalle origini, che la gestiva attraverso l'ente laicale della veneranda Arca di Sant'Antonio dal 1396, furono cedute alla Santa Sede, pur rimanendo territorialmente parte dello Stato italiano. L'attuale delegato pontificio è l'arcivescovo Diego Giovanni Ravelli, arcivescovo titolare di Recanati e maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie. Il governo pastorale e la gestione amministrativa della Basilica di Sant'Antonio sono regolati dalla Costituzione Apostolica Memorias Sanctorum di Papa Giovanni Paolo II, datata 12 giugno 1993, la quale definisce i compiti e le relazioni tra le delegazioni pontificie, i frati francescani ed il sopravvissuto ente veneranda Arca di Sant'Antonio. La basilica eretta dai francescani dell'ordine dei frati minori conventuali dal 2021 è inoltre inclusa dall'UNESCO tra i patrimoni dell'umanità nel sito dei cicli di affreschi del XIV secolo di Padova. Allora andiamo ad addentrare in quella che è la storia di questa prestigiosa basilica e di questa città di cui abbiamo parlato, abbiamo detto una città molto importante, crocevia appunto del Veneto ed è una località meta davvero di tantissimi pellegrini, di tantissimi credenti e fedeli. Secondo una tradizione molto diffusa nel tardo Medioevo, ma che non ha fondamenti storici né archeologici, in questo luogo sorgeva un tempio dedicato alla dea Giunone, in cui, secondo Tito Livio, i padovani donavano ed appendevano i trofei vinti nelle loro battaglie. Nel Medioevo questa era una zona periferica della città di Padova, dove sorgeva la piccola chiesa di Santa Maria Mater Domini, che era stata affidata ai frati minoriti. Qui aveva soggiornato Sant'Antonio per poco più di un anno, tra il 1229 ed il maggio del 1231. Accanto era stato fondato il convento dei francescani, forse proprio da Sant'Antonio nel 1229. Quando Antonio morì il 13 giugno 1231 presso l'Arcella, nella parte nord di Padova, la sua salma venne composta in questa piccola chiesa e vi fu sepolto seguendo il suo desiderio. Ben presto furono registrati molti fenomeni miracolosi nella sua tomba ed iniziarono ad arrivare pellegrini prima dalle contrade vicine e poi anche da Oltralpe. Le varie componenti della cittadinanza di Padova, comune, vescovo, professori dell'università, ordini religiosi e popolo, chiesero congiuntamente di innalzare Antonio all'onore degli altari. Il processo canonico si svolse in tempi molto brevi. Nella cattedrale di Spoleto, il 30 maggio 1232, Papa Gregorio IX lo nominò santo. Quindi, ad un anno dalla morte del santo, si decise di porre mano alla chiesetta di Sant'Antonio Santa Maria e di erigerne una nuova, proporzionata all'esigenza di ricevere ed ospitare i gruppi di pellegrini. L'antica chiesetta formò il nucleo da cui partì la costruzione della basilica e tuttora è inglobata come cappella della Madonna Mora. La costruzione della basilica si protrasse fino al 1310. Modifiche sull'assetto della basilica si prolungano però con un forte impulso dopo l'incendio e conseguente crollo di un campanile nel 1394. I lavori del XV secolo includono il rialzamento del deambulatorio ed il riassetto del coro, con la costruzione di una nuova cortina. Fra il 1464 e il 1467 nella basilica lavorò Pietro Lombardo, che vi scopì il monumento di Antonio Roselli, 1464, e la lapide sepolcrale di Jacopo Pavini, 1467, entrambe rinascimentali. Durante la guerra della Lega di Cambrai, 1509, Padova fu al centro dei combattimenti e la basilica si trovava a breve distanza dalle fortificazioni e pertanto, trovandosi tra due fuochi, subì da una parte i furori delle truppe venete assediate e dall'altra le rappresaglie dell'esercito imperiale assediante che a fasi alterne la occupavano. Nel corso del XX secolo vengono affrescate nuovamente le cappelle laterali, molto deteriorate dall'incuria e dal trascorrere dei secoli. Il 29 maggio 2012 la basilica è stata danneggiata da una delle scosse di terremoto che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna. Ci sono stati distacchi per oltre 3 metri quadrati di intonaco decorati dal Casanova. I frammenti sono stati raccolti e quindi messi al sicuro sotto controllo della soprintendenza. Tutto il deambulatorio che corre attorno al presbiterio è stato protetto così che eventuali altri distacchi non possano più colpire i pellegrini. Andremo ad occuparci nella nostra seconda parte di quella che è l'architettura, la parte esterna della basilica e la piazza del Santo, l'interno. C'è tutta una storia molto importante da andare ad approfondire qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio all'interno di Meraviglie d'Italia con Andrea Paleari che vi sta parlando anche in questo appuntamento, per cui il mio invito è quello di restare assolutamente sulle nostre frequenze per non perdervi nemmeno un istante di quello che è appunto l'appuntamento legato alla Basilica di Sant'Antonio da Padova, veramente un monumento molto importante per tutta la fede e per la tradizione che naturalmente si occupa di cristianità. Noi adesso ci fermiamo, c'è un piccolo break musicale e poi nuovamente insieme con la seconda parte di Meraviglie d'Italia. Vi aspetto, Ave Maria. Prosegue l'appuntamento con Meraviglie d'Italia qui sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ancora buon ascolto come sempre in nostra compagnia e ancora un saluto da parte di Andrea Paleari. Quest'oggi vi stiamo parlando di Sant'Antonio da Padova, o meglio di quella che è la Basilica, uno dei luoghi di culto veramente più importanti non solo del Veneto, non solo d'Italia, ma possiamo dirlo proprio al mondo. E quindi quest'oggi proseguiamo appunto con il nostro appuntamento. Andiamo ad occuparci di quella che è la parte appunto dell'architettura. È caratterizzata da una perfetta armonizzazione di diversi stili: la facciata a capanna romanica, i contrafforti che si sviluppano fino a diventare archi rampanti in stile gotico, che in parallelo scandiscono con regolarità lo spazio, e le cupole in stile bizantino, mediato attraverso Venezia, e di due campanili gemelli che invece richiamano quasi dei minareti. Gotica è pure la struttura dell'abside con cappelle radiali. Il complesso delle cupole rievoca non solo la Basilica di San Marco a Venezia, ma anche l'architettura romanica francese dei Périgord, che a sua volta rimanda a moduli bizantini. Il chiostro del capitolo ospita interessanti tombe di docenti dell'Università di Padova, fra cui quelle di Bonajacopo San Vito e Raniero Arsendi. Basilica che naturalmente ha anche una parte esterna veramente molto interessante, di cui andiamo sicuramente ad occuparci. La facciata è alta 28 metri circa ed è larga 37 metri. Sono presenti 5 arcate rientranti. Quella centrale è sormontata da una nicchia contenente la statua del santo e sotto si apre la porta maggiore. Nella lunetta del portale maggiore è presente una copia di Nicola Lokfov dell'affresco di Andrea Mantegna, con raffigurazione di Sant'Antonio e San Bernardino che adorano il monogramma di Cristo. L'affresco originale, staccato, si conserva nel vicino convento. Nella nicchia si può vedere la statua in pietra di Sant'Antonio, copia fatta nel 1940 da Napoleone Martinuzzi per sostituire l'originale trecentesco di Rinaldino di Francia, molto deturpato dagli anni e dalle intemperie ed ora conservato nel Museo Antoniano. Sulla facciata si aprono tre porte bronze, realizzate seguendo il disegno progettuale di Camillo Boito, 1895. In quella centrale si possono vedere San Ludovico da Tolosa, San Francesco, Sant'Antonio e San Bonaventura, opera di Giuseppe Michieli. Il sagrato della Basilica fu adibito per secoli a cimitero e sono conservate tuttora alcune tombe, come quella del giurista Antonio Orsato, morto nel 1497. Il monumento è composto da un'elegante edicola con urna funeraria addossata alla parete laterale sinistra della Basilica. Sul tetto della medesima basilica si trovano 8 cupole e 2 esili torri adibite a campanili che toccano i 68 metri di altezza. Andiamo all'interno di questa basilica. L'interno è a croce latina, suddiviso in 3 navate da pilastri. Sulla parte superiore delle pareti corrono delle gallerie. La Basilica del Santo è lunga 115 metri, nella crociera è larga 55 metri e l'altezza massima dell'interno è 38,50 metri, a differenza della facciata che è alta 28 metri circa. L'attuale presbiterio è dominato dall'altare maggiore progettato da Camilla Boito, ma che non ha nulla del grande altare pensato ed eretto da Donatello, sia per quanto riguarda la struttura che la disposizione dei bronzi. Quello realizzato dal Boito è stato cronologicamente il quinto altare realizzato. Il primo, in stile gotico, fu demolito nel 1448 per la creazione di Donatello, il quale realizzò 7 statue a tutto tondo rappresentanti la Madonna col Bambino, i santi Francesco, Antonio, Giustina, Daniele, Ludovico e Prosdocimo. Giacomo Campagna, scultore, e Cesare Franco, architetto, innalzarono successivamente una pomposa struttura di stile manierista che consisteva in un grande arco trionfale che accoglieva un enorme ciborio nel suo fornice. Anche questo altare fu smembrato verso il 1668 per fare spazio ad un nuovo altare alla romana, formato solo da una semplice mensa, mentre il grande ciborio fu posizionato nella cappella del Santissimo e l'arco trionfale nella parte posteriore dell'abside. Anche le sculture di Donatello furono spostate, alcune furono portate nella cappella del Santissimo, altre poste sul nuovo altare e altre ancora lungo la cinta marmorea del presbiterio. Nel 1895, infine, il bronzista Giovanni Lomazzi realizzò gli arredi per il Leggio e la Carta Gloria disegnati dall'architetto Camillo Boito. Vedete che c'è una storia anche molto importante che non riguarda solamente Sant'Antonio in sé, ma anche tutto ciò che ruota intorno e di cui vi stiamo parlando in questo appuntamento di Meraviglie d'Italia. Qui ovviamente sulle frequenze di Radio Buon Consiglio c'è Andrea Paleari che vi sta parlando. E approfondiamo anche quello che è il capitolo legato alla cappella che contiene il tesoro della basilica, composto da numerose reliquie, tra cui sono degni di nota per la devozione di cui sono oggetto per la bellezza dei reliquiari, la reliquia del mento di Sant'Antonio e la reliquia della lingua incorrotta del santo. Sono presenti inoltre numerose preziose suppellettili liturgiche, calici, pessidi, patene e messali. In apposite teche di vetro sono esposti i resti della ricognizione del corpo del santo effettuata nel gennaio 1981, frammenti della tonaca del santo, le casse in legno contenenti le ossa poi ricomposte nella tomba in un'urna di vetro, i drappi avvolgenti, le casse, un'iscrizione del 1263 attestante la prima traslazione del corpo. Fino alla fine del XVII secolo qui si trovava la cappella absidale dedicata a San Francesco, la cui costruzione era iniziata il 28 settembre 1227. Nel 1691, dopo aver demolito la piccola abside, fu costruita l'attuale cappella rotonda con cupola e di maggiore estensione rispetto alla precedente. Il progetto fu affidato all'architetto e scultore genovese Filippo Parodi, discepolo del Bernini. Compiuta in soli 3 anni la costruzione della cappella, iniziarono i lavori per la sua decorazione che si prolungarono per diversi anni. La cupola lanterna fu demolita nel 1739 perché minacciava di crollare e fu successivamente sostituita dall'attuale emisferica in muratura con calotta esterna in piastre di piombo. Le reliquie furono trasferite dalla sagrestia solo nel 1745. Antichi inventari ci informano sulla ricchezza e magnificenza dei tesori conservati presso la basilica prima che fossero intaccati per varie cause, soprattutto belliche, nel corso dei secoli. Le perdite più gravi furono nel 1405, quando Padova fu conquistata da Venezia, e nel 1797 all'arrivo dell'esercito rivoluzionario francese. Vi è poi anche il convento, tutto da scoprire. Lo stesso Sant'Antonio vi soggiornò pochi mesi nel 1229 e successivamente nell'autunno del 1230 fino a maggio dell'anno successivo. Con l'inizio della edificazione della basilica, il convento fu riedificato più a sud ed è descritto come nobile monastero nel 1240 dal cronista Bartolomeo da Trento. E poi i vari chiostri, dal chiostro del noviziato al chiostro del paradiso, al chiostro del generale e al chiostro del capitolo o della magnolia. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento con Meraviglie d'Italia. Grazie ad Andrea Paleari per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento ovviamente alla prossima. Buon proseguimento all'ascolto della programmazione di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.